Vi condivido una telefonata che ho ricevuto questa mattina da una sorella di 80 anni di Aversa, la quale mi ha chiamato e mi ha detto: "Fratello, grazie per i libri che scrivete." Ho detto: "Ho trovato molto, molto beneficio da dei libri che ho letto che avete scritto voi come chiesa." Ed è stato un bel incoraggiamento che ho ricevuto. Io conosco il Signore da 50 anni e grazie al Signore mi sono stati utili i vostri libri. Ecco, volevo condividere questa gioia insieme con voi. Poi, questa mattina, neanche a farla apposta, se ci fossimo messi d'accordo con Leonardo, credo che in modo così articolato non sarebbe venuto fuori il collegamento. Ero veramente combattuto perché volevo trattare due temi che, se avessi potuto mischiarli insieme, li avrei mischiati. Il primo è, volevo ve vedere con voi l'ansia, visto il periodo della pandemia, eccetera, ed ero spinto a voler trattare questo tema. Poi dopo sono stato spinto dall'altro lato, visto il momento che si appresta, quello della Pasqua cattolica. Allora, desidero questa mattina condividere brevemente dei punti principali della Pasqua biblica e la confronteremo con quello che la religione corrente dice che è corretto. Allora, apriamo la parola di Dio nel libro dell'Esodo, al capitolo 12. Ripeto, non vedremo tutto perché ci vorrebbero due o tre incontri, ma noteremo degli aspetti importanti che hanno a che fare un po' con l'introduzione di Leonardo. Esodo capitolo 12, leggeremo i primi 14 versetti. Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne nel paese d'Egitto dicendo: "Questo mese sarà per voi il primo dei mesi, sarà per voi il primo dei mesi dell'anno. Parlate a tutta la comunità di Israele e dite: il decimo giorno di questo mese ognuno prenda un agnello per famiglia, un agnello per casa. Se la casa è troppo poco numerosa per un agnello, se ne prenda uno in comune con il vicino di casa più prossimo, tenendo conto del numero delle persone. Voi conterete ogni persona secondo quello che può mangiare dell'agnello. Il vostro agnello sia senza difetto, maschio, dell'anno. Potrete prendere un agnello o un capretto. Lo serberete fino al 14° giorno di questo mese, e tutta la comunità di Israele riunita lo sacrificherà al tramonto. Poi si prenda del sangue dell'agnello e lo si metta sui due stipiti e sull'architrave della porta della casa dove lo si mangerà. Se ne mangi la carne in quella notte, la si mangi arrostita al fuoco, con pane azimo e con erbe amare. Non mangiatelo poco cotto, lessato nell'acqua, ma sia arrostito al fuoco con la testa, le gambe e l'interiore. Non lasciatene avanzo alcuno fino alla mattina. Quello che sarà rimasto fino alla mattina, bruciatelo con il fuoco. Mangiatelo in questa maniera: con i vostri fianchi cinti, con i vostri calzari ai piedi e con il vostro bastone in mano. E mangiatelo in fretta, è la Pasqua del Signore. Quella notte io passerò per il paese d'Egitto, colpirò ogni primogenito del paese d'Egitto, tanto degli uomini quanto degli animali, e farò giustizia su tutti gli dèi. Io sono il Signore. Il sangue vi servirà di segno sulle case dove sarete. Quando io vedrò il sangue, passerò oltre. E non vi sarà piaga su di voi per distruggervi quando colpirò il paese d'Egitto. Quel giorno sarà per voi un giorno di commemorazione e lo celebrerete come una festa in onore del Signore." Versetto 26. "Quando i vostri figli vi diranno: 'Che significa per voi questo rito?' risponderete: 'Questo è il sacrificio della Pasqua in onore del Signore, il quale passò oltre le case dei figli di Israele in Egitto, quando colpì gli egiziani e salvò le nostre case.' Il popolo si inchinò e adorò. Adesso 13, versetto 1. Capitolo 13, versetto 1. Dice così la parola del Signore. Il Signore disse a Mosè: consacrami ogni primogenito tra i figli di Israele, ogni primo parto, sia tra gli uomini, sia tra gli animali. Esso appartiene a me. Bellissimi questi passi. E dicevo, fratelli, vorrei brevemente vedere dei punti principali che riguardano la Pasqua. Io voglio ricordare un principio interpretativo che noi dobbiamo sempre tener conto quando ci avviciniamo alla Scrittura. Ricordiamoci, fratelli, e qui mi viene in mente il fratello Elia Prenci, perché l'altra notte è andato col Signore, no? Ricordiamoci, come diceva l'Apostolo Paolo in Romani 4, che dice la Scrittura. Quando noi ci apprestiamo ad avvicinarci a degli argomenti anche un po' logici, secondo la logica umana, noi dobbiamo sempre porci questa domanda: che dice la Scrittura, cioè la Bibbia, la parola di Dio? È interessante, perché questo atteggiamento ci evita l'inganno delle tradizioni dell'uomo. Vi ricordate cosa dice Gesù in Matteo 15? Non possiamo leggerlo perché ci porterebbe via molto tempo. In Matteo 15 il Signore Gesù ci ricorda che le tradizioni degli antichi, degli uomini, sostituiscono la parola di Dio e annullano la parola di Dio. Ma i figli di Dio, coloro che si dicono cristiani nati di nuovo secondo quello che insegna la Bibbia, devono avere questo atteggiamento, cioè verificare tutto quello che ci viene passato davanti alla luce della parola di Dio, perché possiamo praticarla in modo corretto. Allora, che cos'è la Pasqua per la cristianità cattolica, cattolici, per i cattolici? È una festa che cade fra il 22 di marzo, oscilla secondo un calcolo, e il 25 di aprile. Per loro è una delle feste più importanti, insieme al Natale, altra festa pagana, come sappiamo. È una festa che ha una sola ricorrenza annuale, una sola volta all'anno si festeggia, poi tutto va nel dimenticatoio. Questa festa, la Pasqua cattolica, secondo quello che insegnano loro, è preceduta da diversi giorni di penitenza, di astinenza, si fa un certo tipo di dieta, di digiuno, ok? E poi tutto questo, secondo il loro concetto, serve perché, diciamo, in qualche modo il Dio diventa più favorevole verso di loro. Io voglio ricordare, è stato detto nelle preghiere, e mi è piaciuto, io voglio ricordare che il cristianesimo non è una religione ritualistica. Che voglio dire? Cioè, noi non dobbiamo fare dei riti per diventare più appetibili a Dio, più accettevoli a Dio. Assolutamente non è questo il cristianesimo biblico. Poi, sempre nel cattolicesimo, io ricordo, vengo da Monfredonia, sono nativo di Monfredonia, e c'era tutto un cerimoniale con un culinario, no? Quindi uova pasquali, c'era l'agnello che si cucinava, si faceva in vari modi, le colombe, vari tipi di dolci che preparava mia mamma e tanto altro. Allora, noi dobbiamo chiederci se tutto questo è veramente quello che Dio chiede alle persone. Allora, io vorrei anche sottolineare un altro aspetto importante quando ci avviciniamo alla parola di Dio. Quando noi vediamo dei comandi che vengono, come dire, arredati da un cerimoniale, come quello della Pasqua, del sabato, eccetera, noi dobbiamo ricordarci che ci sono sempre due livelli. C'è un livello storico, tre livelli. Un livello che riguarda il cerimoniale, quindi Israele, e poi c'è una parte spirituale. Voglio ricordare, fratelli e sorelle, che tutto il cerimoniale riguarda Israele, il popolo di Dio, e riguarda ancora oggi Israele non convertito, dovrebbe riguardare Israele non convertito, uso il condizionale. Però c'è un livello spirituale, cioè tutte quelle cose, dice la Scrittura, che sono state fatte prima hanno, ad esempio in Ebrei 8:5, l'ombra delle cose celesti, cioè non sono la realtà, ma ci parlano di cose celesti. Ebrei 10:1 ci ricorda che sono l'ombra dei futuri beni, ok? Quindi ci parlano di realtà che dovevano ancora venire. Colossesi 2:16-17 ci ricorda ancora l'ombra di cose che dovevano venire. Ad esempio, io vi voglio fare un esempio. Tutte le feste del Levitico 23, ok? Quindi le feste, la Pasqua, la festa degli azimi, delle primizie, la festa delle Pentecoste, delle trompe, il giorno delle espiazioni, la festa delle capanne. Tutte queste feste hanno in sé la spiegazione della storia della salvezza. Cioè ognuna di queste feste racconta una tappa della salvezza, della storia della salvezza. Se avete notato, nel capitolo 12 di Esodo è stato detto a un certo punto: questo sarà il primo mese dell'anno. Quindi per loro iniziavano a contare l'anno, gli israeliti, e per loro è ancora adesso così, dalla Pasqua, dal giorno della Pasqua. Allora, di cosa ci parla la Pasqua? La Pasqua ci parla della salvezza, la prima tappa. La Pasqua ci parla della salvezza. È interessante, fratelli, perché poi c'è tutto un susseguirsi di altre feste che completano tutta la storia della salvezza. Ma la prima festa è la festa della Pasqua, che è la festa che ricorda la salvezza. Allora, abbiamo visto dove nasce la Pasqua. La parola Pasqua vuol dire passare oltre, ok? Quindi, in che cosa consisteva la festa della Pasqua? Beh, abbiamo letto che c'era tutta una preparazione, cioè viene istituita, c'è una preparazione e poi c'è una conseguenza alla festa della Pasqua. Allora, in cosa consisteva la Pasqua per gli ebrei? Loro dovevano prendere un agnello o un capretto, lo dovevano mettere da parte maschio, non doveva avere alcun difetto, poi dopo, nell'imbrunire, dopo il quindicesimo giorno, andava offerto e bruciato per intero come olocausto per il Signore. Il sangue di questa vittima innocente veniva raccolto e loro dovevano spargere questo sangue sui due architravi e sulla trave delle proprie abitazioni. Che cosa succedeva? Abbiamo letto, ve lo riassumo brevemente, che a un certo punto, al passaggio dell'angelo distruttore che avrebbe distrutto chiunque, tutti i primogeniti, ok, dove non trovava il sangue di questo agnello, li avrebbe uccisi. Dove l'angelo distruttore vedeva questo sangue, lui andava oltre, il senso è anche saltare, andare oltre. Quindi quella casa non veniva toccata. Questo era il messaggio riservato a Israele. Abbiamo detto che tutto questo ha a che fare anche con il Nuovo Testamento. Io voglio sottolineare, lo dico anche ai nostri amici che sono collegati con noi, allora, la Pasqua racchiude due messaggi, due. Fra un poco noi parleremo anche attraverso i simboli di questa Pasqua. La Pasqua racchiude due messaggi in uno, cioè chi metteva questo sangue, ok, sugli stipiti delle porte e sull'architrave, stava dicendo che era salvo, era al riparo dal giudizio di Dio, ok? Chi non ce l'aveva era sotto il giudizio di Dio. La stessa verità è oggi. Oggi chi ha fatto professione di fede e quindi ha capito l'importanza del sacrificio di Cristo, simbolicamente come se avesse messo sugli architravi e sulla trave del proprio cuore il sangue di un agnello perfetto, senza difetto, e questo agnello si chiama Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Da una ricerca che ho fatto, ho notato che in tutta l'eternità, fratelli e sorelle e amici, c'è presente sempre un agnello. Nell'eternità passata c'era già un agnello, prima Pietro 1:2, vi ricordate? Sul Calvario, Giovanni 1:29, c'era l'agnello sacrificato per tutti gli uomini che avessero messo fede in questo sacrificio, e poi nel cielo, Apocalisse 5:6, troveremo ancora l'agnello di Dio, cioè il figlio di Dio. È bellissimo questo, perché vuol dire che il Signore aveva già sotto mano tutta la storia, diciamo, temporale, tutta la storia ce l'aveva sotto il suo controllo. Allora, di cosa ci parla la Pasqua? Voglio sottolineare ancora. La Pasqua ci parla di giudizio e di salvezza. Giudizio verso l'Egitto e di salvezza verso il popolo di Israele, che avesse messo questo sangue. Ci parla anche di un'altra cosa. Nei versetti 6 a 7, se avete notato, ci parla anche delle sofferenze che doveva passare questo agnello, ok? Doveva essere immolato, doveva essere ucciso, e quindi il suo sangue raccolto, e lui doveva essere offerto in sacrificio e poi mangiato dalle persone che abitavano nelle case. Di cosa ci parla questo? Ci parla delle sofferenze del Signore Gesù. Allora, venite un attimo, fratelli, con me in Prima Corinzi, capitolo 5, perché la Bibbia si spiega con la Bibbia. Prima Corinzi, capitolo 5, un passo che noi che abbiamo confidenza con la parola conosciamo bene, ci viene ricordato chi è la Pasqua dei cristiani. Allora, il vostro vanto non è una buona cosa? Non sapete che un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta? Versetto 7. Purificatevi dal vecchio lievito per essere una nuova pasta, come già siete senza lievito, poiché anche la nostra Pasqua, e lo spiega, cioè sta spiegando, Cristo è stata immolata. Celebriamo dunque la festa non con vecchio lievito, né con lievito di malizia e di malvagità, ma con gli azimi della sincerità e della verità. Chi è per noi la nostra Pasqua? Chi è l'agnello? È il Signore Gesù, che è stato immolato, è stato offerto per la nostra salvezza. Il giudizio che doveva cadere sopra di noi, giusto giudizio, lo ha preso il Figlio di Dio. È andato sopra l'agnello divino, l'agnello senza peccato, l'agnello innocente che era raffigurato nella Pasqua. Quindi vedete la verità spirituale che riguarda noi. Noi siamo, ok? Per noi la Pasqua è Cristo, ci viene spiegato dall'Apostolo Paolo. Cristo è stato offerto perché il giudizio di Dio andasse oltre noi, oltre tutte quelle persone che nell'arco della storia avranno messo fede in questo agnello divino che è Gesù Cristo, il Signore. Ma abbiamo letto nel capitolo 13 di Esodo, al versetto 1, viene parlato dei primogeniti che venivano risparmiati. Questi primogeniti dovevano essere proprietà speciale di Dio. Di chi sta parlando di questi primogeniti? Di cosa ci parlano questi primogeniti nel Nuovo Testamento? Anche qui ci viene in aiuto l'epistola agli Ebrei. Vi invito a venire, capitolo 12 dell'epistola agli Ebrei, dal versetto 22 al versetto 25. Troviamo la spiegazione di chi sono questi primogeniti, ok, descritti nel capitolo 13 di Esodo. Ripeto, la Bibbia si spiega con la Bibbia. Versetto 22, posiamo gli occhi sempre sulla scrittura, viene detto: voi vi siete invece avvicinati al monte Sion, alla città del Dio vivente, la Gerusalemme celeste, alla festante riunione delle miriadi angeliche. Notate adesso, all'assemblea dei primogeniti che sono scritti nei cieli, a Dio il giudice di tutti, agli spiriti dei giusti resi perfetti, a Gesù il mediatore del nuovo patto e al sangue dell'aspersione che parla meglio del sangue di Abè. Badate di non rifiutarvi di ascoltare colui che parla. È interessante. Allora, chi è? Chi sono i primogeniti alla luce di questo passo? Dice qui, abbiamo letto, che sono coloro i quali, coloro i quali sono scritti nei cieli. Noi sappiamo dalla parola di Dio che è la Chiesa, i figli di Dio. Quindi qui è una figura della Chiesa. I nomi di tutti quelli che sono, saranno trovati scritti nel libro della vita. E vediamo anche qui, alla luce di questo passo, che c'è un solo mediatore. Non c'è un altro modo per poter andare in cielo se non Gesù Cristo. Gesù Cristo è il mediatore, cioè colui che si mette in mezzo fra Dio Padre e l'uomo peccatore e ci permette di poter, attraversando lui, ci permette di poter arrivare a Dio Padre. Attraverso che cosa? Dice qui, versetto 24. Attraverso il suo sangue. E lui ha stabilito un nuovo patto. E il pane e il vino, che noi fra poco prenderemo, ci ricordano questo nuovo patto basato sul sangue dell'agnello che è Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Ma c'è ancora una piccola postilla, una grande esortazione. Se avete letto versetto 25, dice: guardate bene, badate bene, state attenti, non rifiutate colui che parla dal cielo. Dio parla dal cielo. Dio ci fa capire che l'uomo di tutti i tempi è una persona, per quanto non abbia mai commesso delle cose abominevoli, tipo uccidere o cose di questo tipo, ma è agli occhi di Dio una persona sotto il suo giudizio. Non rifiutate di ascoltare attentamente questa voce e di ricordarci che per poterci avvicinare a Lui, il Signore ha stabilito questo sacrificio, che è l'agnello divino, Gesù Cristo. Il suo sangue permette al giudizio di Dio di andare oltre noi e noi di non andare nella perdizione eterna. Allora, quando noi ci avvicineremo al pane, il pane ci ricorda che cosa ha dovuto passare l'agnello, l'agnello pasquale, è vero? L'agnello di Dio. Di cosa ci parla allora quando noi spezzeremo il pane? Beh, ci parla del fatto che il Signore Gesù, per venire da noi, si è dovuto incarnare. Pensate, la Scrittura dice che dall'eternità passata Lui veniva adorato e servito notte e giorno. Questo Dio che è sufficiente a se stesso, questo Dio che non aveva bisogno di noi, prende un corpo, scende nei limiti umani, scende sulla terra, viene al nostro livello e ci viene a parlare delle cose che riguardano l'eternità. Fratelli, questo è un fatto, solo questa verità ci dovrebbe veramente mettere con la faccia a terra. Il Signore ha lasciato non 1 miliardo di lire, 10 miliardi di lire diventato povero, no. Il Signore ha lasciato la sua gloria per venire a soccorrere, per venire a salvare noi peccatori indegni. Ma per fare questo il Signore non solo si è dovuto incarnare per portarci alla salvezza. Dice la Scrittura, il profeta Isaia, che Lui ha dovuto soffrire al posto nostro. Ed è interessante perché la sofferenza del Signore Gesù non è paragonabile a nessun tipo di sofferenza. Allora voi vi dovete immaginare, io faccio questo esempio forse un po' puerile, però può aiutarci a capire meglio. Voi pensate che ogni bugia, stando alla giustizia di Dio, merita una condanna. Pensate a tutti i peccati degli uomini di tutti i tempi. Dio lo ha giudicato sul suo figlio. Cioè il Signore Gesù è andato alla croce e ha portato il giudizio di tutti gli uomini di tutta la terra. È un fatto che ci sfugge dalla logica umana. Allora il Figlio di Dio, l'agnello divino, ha dovuto soffrire nella sua anima, perché era stato umiliato, è vero, maltrattato, era stato schiaffeggiato, ne ha subiti di tutti i colori. Nel suo corpo era stato battuto, è vero, è stato crocifisso, quindi c'era una sofferenza terribile, e nel suo spirito, perché alla croce il Signor Gesù ha dovuto gridare: Padre, perché mi hai abbandonato? E la ragione, lì c'era un silenzio terribile, la ragione erano i nostri peccati. Ha subito la violenza, la cattiveria, in tutti i modi, è andato alla croce, e alla croce andavano solo due tipologie di persone, i malfattori e le persone maledette, questi due tipi di persone. Signor Gesù è andato lì, per te e per me. Allora, torniamo al passo di Esodo. Abbiamo notato, ci è stato detto, che doveva essere un agnello senza difetto, quindi perfetto, doveva essere immolato, ci parla della sua morte, sull'imbrunire, ci parla di due momenti, il vecchio patto e il nuovo patto, l'inaugurazione di un nuovo patto, il suo sangue, ci parla della sua vita che veniva offerta per salvare la vita degli israeliti, e il fuoco ci parla del giudizio di Dio. Il Signore Gesù ha dovuto passare tutte queste cose per noi. Guardate, fratelli, i nostri amici cattolici, che noi vogliamo tanto bene, ma non condividiamo le loro dottrine. Loro dicono che la Pasqua è la risurrezione di Cristo. Stiamo dimostrando che la risurrezione di Cristo nell'evento pasquale non c'entra proprio niente. La Pasqua ci parla di un messaggio di salvezza e di un messaggio di giudizio. La Pasqua ci parla di una vittima giusta, perfetta, che doveva pagare per delle persone ingiuste. Adesso notiamo come la dovevano festeggiare la Pasqua gli israeliti. Allora, torniamo nel capitolo 12, versetto 11 dell'Esodo. Scusatemi se vado veloce, vorrei rispettare i tempi. Esodo 12, versetto 11. Viene detto come doveva essere festeggiata la Pasqua. Abbiamo detto, fratelli, che le verità spirituali riguardano noi. Quindi a questi particolari, noi, fratelli e sorelle, dobbiamo cogliere degli insegnamenti spirituali per noi. Versetto 11. Mangiatelo in questa maniera, con i fianchi cinti, con i vostri calzari ai piedi, con il vostro bastone in mano, e mangiatelo di fretta. È la Pasqua del Signore. Allora, con i fianchi cinti, cioè dovevano essere pronti per mettersi in cammino. Ed era logico questo. Era veramente logico. Voi vi immaginate che in qualche modo il Signore ha detto: adesso io vi libero, mettete il sangue dell'agnello, l'angelo distruttore passerà oltre, e poi dopo voi scegliete se volete rimanere in Egitto, oppure voi stessi dite: ma guarda, tutto bello, buono, tutto bello, anche l'agnello era buono, però adesso noi rimaniamo ancora nell'Egitto. Tutto questo non avrebbe avuto nessun senso. Allora, vedete, il popolo doveva avere i fianchi cinti, cioè serviva a quei tempi, loro portavano delle tuniche, dovevano alzarle e fissarla con una cintura ai fianchi, in modo tale che dovevano andare di passo spedito. Appena il Signore li avrebbe liberati, loro dovevano uscire dall'Egitto con passo spedito. Fratelli e sorelle, l'Egitto è una figura di questo mondo. Quelli che accettano Cristo non possono dire: beh, io però continuo a vivere come prima, ok? Non cambia niente. Non può, è una discrepanza, è una cosa che non regge. Se una persona dice di aver accettato il sangue dell'agnello sulla propria vita, sul proprio cuore, non può rimanere come prima, non può seguire questo mondo, non può andare dietro all'andazzo di questo mondo, non può camminare insieme a questo mondo, ma è chiamato con i fianchi cinti a uscire fuori. Poi doveva mettere i calzari ai piedi, e quindi ci parla di questa di questa santificazione, di questo cammino verso Canaan celeste. Ok, quindi noi siamo in cammino e abbiamo bisogno di mettere i calzari. Ci è ricordato anche in Efesini 6, perché ci permette di proteggere i piedi e ci permette di proteggere i piedi dalla polvere di questo mondo, che è il cibo di Satana, e ci permette di proteggere i nostri piedi da tanti pericoli, mentre noi dobbiamo camminare in modo spedito. Quindi ci parla della crescita, della separazione, non fisica, ma spirituale, dagli insegnamenti sbagliati che questo mondo ci vuole dare. Quindi non poteva essere diversamente. Ripeto, se uno in mezzo a noi dice: io ho creduto nel Signore Gesù, ok? Dice: guarda, io mi sono convertito a Cristo, ho capito che il sangue del Signore Gesù mi purifica da ogni peccato. Benissimo. E continua a vivere come viveva prima? Beh, non credetemi. Vuol dire che lui ha solo avuto qualcosa a livello mentale, ma se la sua vita non è cambiata, se è rimasto in questo mondo, se abbraccia questo mondo, credetemi, non credeteli, scusate il gioco di parole, ma la Pasqua ci parla di salvezza, ci parla di cammino, ci parla di separazione da questo mondo, ci parla di santificazione. Poi abbiamo visto che dovevano avere in mano il bastone, e il bastone ci parla della dipendenza che il credente deve avere dal Signore. Il bastone ci parla della potenza di Dio, è una figura della preghiera, è una figura della parola di Dio che ci permette di appoggiare la nostra vita, è vero? Porta i pesi, e quindi era indispensabile che noi ci appoggiamo sulla forza che Dio ci dà. Ed è una piena consacrazione a Dio. I primogeniti dovevano essere pienamente consacrati a Dio, nessuno li poteva toccare. Allora, fratello, anche qui abbiamo un grande insegnamento. Quando ci avvicineremo al pane e al vino, ci dobbiamo ricordare che il Signore non ci ha dato gli avanzi, non ci ha dato in qualche modo qualcosa che non sapeva cosa farsene. Il Signore si è consacrato a noi pienamente attraverso il suo Figlio, ha dato suo Figlio pienamente per noi, e questo ci deve portare, fratelli e sorelle, anche noi a spendere il tempo che ci rimane a fare la volontà di Dio. Dobbiamo tutte le mattine che mettiamo i piedi a terra, dobbiamo dire: Signore, mi ricordo, voglio ricordare al mio cuore che io sono in questo mondo, ma non faccio parte di questo mondo. Signore, io anche oggi mi devo ricordare che sono una proprietà tua particolare. Andrò al lavoro, è vero, ma io mi devo ricordare che sono tuo. Andrò a fare delle commissioni, ma mi ricorderò che sarò tuo. Qualsiasi cosa noi faremo in questo mondo, dobbiamo ricordarci che siamo proprietà privata del Signore, e non possiamo, fratelli e sorelle, fare quello che vogliamo della nostra vita. La Scrittura ci ricorda che siamo proprietà esclusiva di Dio e dobbiamo rispondere di questo. Ma ancora un dettaglio: abbiamo letto che questa festa doveva essere celebrata in onore del Signore, quindi era una festa, e una festa è caratterizzata da che cosa? È caratterizzata dalla gioia, è vero? Quando noi andiamo a una festa siamo gioiosi, non andiamo col broccio, è vero? Noi questa mattina stiamo celebrando una festa al Signore e non siamo infelici, è vero? Siamo gioiosi perché sappiamo che il giudizio di Dio è passato oltre. Immaginate se questa mattina andiamo alla presenza del Signore, siamo tutti mosci, è vero? Infelici, scontenti. Beh, non, c'è qualcosa che non quadra, vuol dire che ci stiamo dimenticando di qualcosa, c'è qualcosa che ci sfugge, è vero? Allora il credente deve ricordarsi che questa è una festa in onore del Signore. Torniamo in Prima Corinzi, capitolo 5, viene ripetuto lo stesso concetto. Prima Corinzi, capitolo 5, vi rubo ancora 2 minuti di orologio. Capitolo 5 di Prima Corinzi, viene detto: purificatevi del vecchio lievito, versetto 7, per essere una nuova Pasqua, come già siete senza lievito, poiché anche la nostra Pasqua, cioè Cristo, è stata immolata. Celebriamo dunque la festa, vedete anche qui si parla di festa, la nostra festa è la Pasqua e quindi è Cristo, non con vecchio lievito, né con lievito di malizia, di malvagità, ma con gli azimi della sincerità. Voi sapete bene, lo dico per i giovani nella fede, che il lievito nella scrittura è una figura del peccato. Allora qui troviamo che siamo incoraggiati a non presentarci alla presenza del Signore col vecchio lievito, ok? Cioè senza che il Signore abbia potuto veramente trasformare le nostre vite, ok? Col vecchio lievito, con le vecchie prospettive, col vecchio modo di vivere, col vecchio modo di pensare. Non possiamo presentarci così, abbiamo letto. Dobbiamo presentarci senza lievito, senza malizia e senza malvagità. Ci parla del nostro carattere spirituale, ci parla, fratelli e sorelle, di quella trasformazione che la persona benedetta dello Spirito Santo vuole apportare con potenza nella vita di tutti i suoi figli, di tutti i nati di nuovo. Quindi con gli azimi della verità, una vita che rispecchia, ok, le parole che noi diciamo vengono rispecchiate nella propria vita. Adesso, due parole di conclusione. Quando dobbiamo festeggiare noi questa festa? Una volta all'anno la dobbiamo festeggiare? Che dite? No, non una volta all'anno. Quante volte dobbiamo festeggiare? Una volta al mese, come fanno alcune religioni? No, neppure. Una volta alla settimana? Solo la domenica, mettiamo l'abito della domenica, ci presentiamo, diciamo, ah, ma che bello, oggi facciamo una festa. Possiamo anche in qualche modo mascherare un po' il nostro viso. E così? No. Noi dobbiamo festeggiare il Signore tutti i giorni. Tutti i giorni che ci svegliamo, fratelli, dobbiamo ricordarci che quel giudizio, giusto giudizio, il Signore l'ha fatto passare oltre a noi e lo ha fatto ricadere sul proprio figlio. Questo fatto, fratelli, questa grande verità dovrebbe riempire il nostro cuore di gioia. Noi dovremmo, dalla mattina alla sera, dalla gioia saltellare. Dovremmo essere uomini e donne che anche nella sofferenza, come dice Romani capitolo 5, dovremmo essere uomini e donne che nel loro cuore hanno la gioia del Signore, sapendo, fratelli, che quando i nostri occhi si chiuderanno qui, si apriranno alla presenza del Signore. E nel frattempo, fratelli, anche noi preparati per servire il Signore. Perché, fratelli, il tempo ci sfugge. E veramente, come dice la Scrittura, noi siamo come i fiori. Noi siamo come acqua versata a terra, che non si può più raccogliere. Siamo precari. Tutte queste verità ci devono portare a che cosa, fratelli? Ci devono portare a ricordare una verità che viene espressa nell'Evangelo di Luca. Vi ricordate cosa è successo in Gesù? Io ho grandemente desiderato mangiare questa Pasqua. Il Signore Gesù, l'agnello perfetto, ha grandemente desiderato andare alla croce, non perché, il Signore mi perdoni per questa parola, ma perché vedeva noi questa mattina, vedeva tutti i suoi figli sparsi su tutta la faccia della terra. Ma li vede come, fratelli? Tristi, li vede in qualche modo stufi di questa vita, stufi di mangiare la manna del Signore, stufi delle cose spirituali che il Signore ci dà, o gioiosi di appartenere al Signore? Che cosa deve portare, fratelli, tutto questa situazione? Venite e concludo in Esodo 12, torniamo in Esodo 12, vi invito a mettere gli occhi, deve portare, fratelli, a un grande risultato che noi vediamo, Esodo 12, perdonate, eccolo qua, che noi vediamo nel versetto 27, pardon. Guardate, il popolo si inchinò e che fece? Si mise a piangere, lo adorò. Allora, fratelli, tutte queste verità, la nuova posizione, il fatto che il giudizio di Dio è passato oltre, quando romperemo il pane, ci avvicineremo a calce, ricordiamoci, adoriamo il Signore, devono spingerci ad adorare il Signore. Noi dovremmo, lasciatemi dire, fratelli, non avere spazi vuoti nell'adorazione. Dovremmo così sentire questa spinta di adorare Dio, è vero? Ma non perché vogliamo apparire, ma perché dentro di noi c'è un fuoco che non possiamo più trattenere, che ci spinge a buttarci con la faccia per terra e ad adorare il Signore. Se faremo così, fratelli, ci sono altri effetti all'interno della propria famiglia. Se avete notato, versetto 26 parla dei figli che osservano i propri genitori e diranno: perché fate così? Che diranno i genitori? Noi facciamo così perché abbiamo sperimentato la salvezza del Signore. Abbiamo sperimentato che questo Dio nella nostra vita funziona. Allora, fratelli, che Dio possa veramente aprirci gli occhi e farci capire a quale straordinaria salvezza il Signore ci ha chiamati. Che Dio ci benedica. Amen.
Amen.